Buongiorno e bentornati, io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore educativo e questo è Allena Podcast, podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Oggi, come anticipato nelle scorse puntate, cercheremo di dare risposta ad alcune domande che abbiamo ricevuto. Vi anticipo solo che, per comodità, le abbiamo leggermente rielaborate in modo da poter creare delle macro aree che ne racchiudessero più di una. Ho il piacere di avere con me due professioniste che vi presento subito, Sara Nutini, coordinatore educativo con formazione in analisi del comportamento, e Claudia Fidanzi, logopedista.
Ciao Jacopo e ciao a tutti.
Ciao Jacopo e buongiorno a tutti.
Iniziamo dunque e partiamo dalla relazione che esiste tra utilizzo del ciuccio e difficoltà legate alla deglutizione. Definiamo innanzitutto che cosa è la deglutizione. È un processo funzionale, articolato e complesso che, grazie al coinvolgimento coordinato e sequenziale di numerose strutture nervose e muscolari, permette la progressione e il trasporto del bolo alimentare dalla bocca verso le vie digestive inferiori. Come tutti i processi, però, si struttura in diverse fasi che si distribuiscono in un determinato arco temporale. La mancata acquisizione di una o più di queste fasi, o la loro acquisizione parziale o immatura, genera l'insorgenza della cosiddetta deglutizione atipica. Claudia, quali sono queste fasi e quali sono le principali difficoltà associate alla deglutizione atipica?
Innanzitutto vorrei partire facendo una precisazione su cosa si intende per deglutizione atipica. Allora, la deglutizione atipica in realtà altro non è che la permanenza della deglutizione infantile negli adulti o nei bambini, oltre il periodo considerato fisiologico. Cioè tutti i bambini fino ai 6-7 anni hanno questo tipo di deglutizione e per questo periodo di tempo è considerata fisiologica, normale. Quando però questa permane oltre i 6-7 anni, non possiamo più considerarla fisiologica e prende appunto il nome di atipica o disfunzionale, perché può dare origine a diverse problematiche. Quindi qual è la differenza tra una deglutizione funzionale e una disfunzionale? La differenza la riscontriamo nella fase orale. La deglutizione, Jacopo, come hai detto giustamente tu, è un processo molto complesso, costituito da varie fasi, la fase anticipatoria, la fase faringea, la fase esofagea, ma quella che risulta compromessa nella deglutizione atipica è proprio la fase orale. Quindi ora cercherò brevemente di spiegare com'è che viene ad essere alterata. In pratica, nella deglutizione adulta funzionale, cosa succede? Succede che la lingua si appoggia sul palato, per la precisione dietro gli incisivi superiori, e compie un movimento dall'avanti all'indietro per spingere il bolo posteriormente, innescando così il riflesso deglutitorio. Durante questo processo, i muscoli masseteri, cioè quelli posti lateralmente nel viso, si contraggono e fanno chiudere e stringere i denti. E di conseguenza la bocca si chiude. Infatti è pressoché impossibile deglutire a bocca aperta. Se volete provare, vedrete che molto probabilmente non ci riuscirete. Mentre nella deglutizione atipica, il bambino o l'adulto, perché se non corretta può permanere anche in età adulta, deglutisce spingendo la lingua tra o contro i denti. Quindi in questo caso la lingua compie un movimento in avanti. Si contraggono i muscoli delle labbra e a volte anche quelli del mento, mentre in questo caso i masseteri non vengono contratti. Di conseguenza i denti non vengono chiusi. Quindi perché la lingua va in avanti? Perché, come ho detto prima, non si può deglutire a bocca aperta. Quindi questi bambini, dato che non chiudono i denti e la bocca, utilizzano la lingua per creare una sorta di chiusura e riuscire a deglutire. Quindi in sintesi le differenze sostanziali sono la spinta in avanti, la mancata chiusura dei denti e una scorretta contrazione dei muscoli orofacciali. Quindi pensate quanto questo atteggiamento risulti dannoso nel tempo a tutte le strutture orali e facciali. Pensiamo soprattutto all'azione della lingua. La lingua, in proporzione al suo volume, è il muscolo più forte del nostro corpo e lavora costantemente, quando parliamo, quando mangiamo, quando dormiamo, ma anche durante il giorno compiamo migliaia di atti deglutitori spontanei, involontari, per deglutire la saliva. Quindi pensiamo quanto questa spinta protratta della lingua in avanti possa portare importanti modificazioni dello sviluppo del palato, delle arcate dentarie, della posizione dei denti, e nei casi peggiori si possono verificare anche asimmetrie del volto, disfunzioni tubariche dell'orecchio e addirittura problemi alla postura. Quindi questo ci tengo a dirlo sempre per far capire quanto sia importante una precoce rieducazione logopedica per andare quindi ad eliminare questo atteggiamento scorretto e di conseguenza tutte le problematiche che questo comporta. Ultima cosa e poi concludo: per prevenire l'insorgenza di questa deglutizione disfunzionale, chiaramente è importante conoscerne le cause. Quindi vorrei citarle molto velocemente. Le più frequenti sono sicuramente le abitudini viziate, come il ciuccio e il dito in bocca, e tutte quelle condizioni che portano il bambino a respirare a bocca aperta. Mm-hmm. Quindi le affezioni del cavo nasale, che sono molto molto frequenti in età evolutiva, quindi le riniti, le sinusiti, l'ipertrofia dell'adenoidi, in quanto il bambino in questi casi è impossibilitato a respirare con il naso, quindi si troverà costretto a respirare a bocca aperta, impedendo in questo modo la corretta chiusura della bocca e dei denti, obbligando quindi la lingua a muoversi in avanti ad ogni atto deglutitorio.
Chiarissimo, Claudia, non ti nascondo che ho provato a deglutire a bocca aperta e effettivamente non ci sono riuscito, quindi già la prima prova che quello che hai detto è vero ce l'abbiamo. Parliamo adesso però di abitudini viziate. Uso prolungato del ciuccio o del biberon, succhiamento del dito o di oggetti transazionali, succhiamento delle labbra, ad esempio, sono tutte ritenute cause che concorrono a malocclusioni e difficoltà articolatorie. Provi a spiegarci il perché e quanto è difficile andare a modificare queste abitudini.
Certo, allora, le abitudini viziate sono difficili da eliminare perché queste abitudini hanno un forte potere consolatorio, quindi donano una gratificazione simile a quella dell'allattamento. Io personalmente non mi sento di demonizzare troppo l'utilizzo del ciuccio, in quanto ogni bambino ha le proprie necessità di autoconsolazione e anche i genitori talvolta necessitano di questo forte alleato. Però è bene sapere che ci sono dei limiti temporali al suo utilizzo. Innanzitutto il ciuccio va proposto al bambino solo dopo che l'allattamento al seno è ben avviato, quindi dopo il terzo mese di vita circa, perché c'è il rischio di una riduzione della frequenza di allattamento naturale, quindi attenzione a questo. Ovviamente poi ci sono dei tempi da rispettare anche nell'eliminazione di questo vizio orale, per limitare gli effetti negativi che questo chiaramente determina. Quindi per ridurre al minimo le modificazioni anatomiche del distretto buccofacciale, quindi le malocclusioni, le alterazioni ossee, che portano chiaramente a un rallentamento dello sviluppo dell'abilità motorio orale del bambino, quindi dell'abilità di masticazione, di articolazione del linguaggio, di respirazione. Spesso però sentiamo dire: ma mio figlio è troppo piccolo per abbandonare il ciuccio. In realtà, in presenza di abitudini orali scorrette, prima si rompono queste dinamiche e meglio è. Sul quando togliere il ciuccio ci sono pensieri contrastanti. Molti pediatri dicono che si può togliere intorno ai 3 anni di età. In realtà già intorno al 7º, 9º mese, quando il bambino sviluppa l'abilità di mordere, diciamo che da questo momento in poi può avvenire un graduale svezzamento dal ciuccio. Perché dobbiamo pensare che il palato del bambino nei primi 3 anni di vita e soprattutto nei primi mesi è un po' come la plastilina, quindi è modellabile, modificabile. Ma crescendo, man mano che va avanti con l'età, chiaramente le strutture si irrigidiscono e si avrà a che fare con un osso sempre più saldo. Per questo, se tenuto per i primi 6-9 mesi circa, le alterazioni sono limitate perché le ossa del palato sono ancora morbide. Se invece prolunghiamo l'uso, andiamo chiaramente a creare dei danni. Quindi ecco, come ho già detto, io non mi sento di demonizzarlo troppo, però è bene sapere che ci sono dei limiti temporali e che questi limiti vanno rispettati per non andare a influenzare troppo l'aspetto morfologico della bocca e del viso.
Perfetto. Ti faccio un'altra domanda. Le stesse strutture deputate a espletare la funzione di deglutizione sono interessate anche ad espletare quella fonoarticolatoria. Si intuisce quindi perché le cattive abitudini che dicevamo prima possono andare ad incidere anche sulle capacità espressive del bambino, e mi riferisco in particolar modo ovviamente al linguaggio. Nel dettaglio però, che relazione esiste tra l'utilizzo del ciuccio e lo sviluppo del linguaggio nel bambino?
Certo, come abbiamo già detto entrambi, Jacopo, a livello anatomico le abitudini viziate comportano soprattutto delle malocclusioni. Quindi vorrei citare velocemente le due più frequenti, che sono il morso aperto. Il morso aperto è quella situazione in cui i bambini non riescono a tenere i denti perfettamente chiusi perché quella zona è occupata dal ciuccio e il mascellare quindi non può svilupparsi correttamente. Questo è determinato soprattutto dall'utilizzo eccessivo, frequente e prolungato nel tempo del ciuccio. Un'altra malocclusione molto frequente è la malocclusione di seconda classe, in cui la mascella e quindi l'arcata dentale superiore si trova troppo in avanti o viceversa la mandibola troppo indietro. Questa malocclusione invece si riscontra più frequentemente quando il bambino eccede nel succhiare il pollice. Quindi questo è quello che succede a livello anatomico più frequentemente. Mentre a livello funzionale, quindi, cosa succede? Che il dito o il ciuccio nel cavo orale chiaramente impediscono alla lingua di mettersi nella corretta posizione. Quindi, oltre alla predisposizione a malocclusioni, limitano la libertà di movimento della lingua e della mandibola, impedendo quindi al bambino di sperimentare tutti i punti di ancoraggio differenti per imparare ad articolare il linguaggio. E questo chiaramente potrà tradursi in un rallentamento o in una maggiore fatica nell'acquisizione da parte del bambino dell'inventario fonetico della propria lingua. Quindi queste abitudini viziate potranno essere causa di dislalie. Le dislalie sono le difficoltà nella pronuncia. In questi casi, difficoltà nella pronuncia soprattutto dei fonemi come s, z, c, r, in quanto la punta della lingua può diventare ipotonica. L'uso del ciuccio però può influire chiaramente anche nel rapporto con i pari e con l'adulto, perché sarà difficile per un bambino chiaramente comunicare con gli altri con un tappo, scusatemi il termine, in bocca, che sia un ciuccio o che sia il dito.
Veniamo adesso, quindi, un po', Claudia, ci hai anticipato tu questa domanda, giustamente, ma cerchiamo di capire come si riesce ad abbandonare queste abitudini viziate, quindi. Cercando nella letteratura, le terapie consigliate sono estremamente eterogenee, si passa da un consulto di tipo psicologico fino a metodi più o meno coercitivi, ad esempio ho trovato il cucire le maniche del pigiama del bambino. Sara, puoi aiutarci a fare un po' di chiarezza e a spiegarci anche come è possibile raggiungere questi obiettivi?
Ok, allora, innanzitutto cominciamo col dire che i metodi coercitivi, oltre che essere eticamente scorretti, sono a tutti gli effetti delle punizioni. In termini di analisi del comportamento, la punizione è una procedura che esiste, che in alcuni rari casi viene utilizzata, ma che è, uno, l'ultima spiaggia, quando nessun altro tipo di intervento ha funzionato. Due, non insegna niente, semplicemente blocca il comportamento disfunzionale nel momento in cui viene messa. Tre, è fortemente rinforzante per chi la eroga. Per cui, molto probabilmente, nel momento in cui le maniche del pigiama verranno scucite oppure i guanti messi al bambino verranno tolti, perché necessariamente non possiamo tenere un bambino con le maniche del pigiama cucite o con i guanti per il resto della sua vita, il comportamento succhiare il pollice o il ciuccio ricomparirà e riprenderà forza. Succhiare il pollice o il ciuccio è un comportamento mantenuto dal rinforzamento automatico, nel senso che il bambino si gratifica, prova a piacere nel farlo. C'è una differenza fondamentale da considerare quando si decide di iniziare un training per aiutare il bambino a disabituarsi a questo tipo di comportamento. Il ciuccio è uno strumento che può essere facilmente manipolato, perché è un oggetto che può sparire e ricomparire a discrezione del genitore e delle figure educative che ruotano intorno al bambino. Il dito, invece, è sempre con il bambino, che può utilizzarlo a suo piacimento. Pertanto, se dovessi consigliare ai genitori di un bambino molto piccolo che ricerca consolazione nel succhiare, direi di preferire assolutamente il ciuccio, perché quando sarà il momento di toglierlo sarà tutto più semplice. Fondamentalmente ci deve essere coerenza educativa tra i genitori. Le mie colleghe lo hanno ripetuto fino alla noia durante i podcast precedenti. Entrambi i genitori e le figure che ruotano intorno al bambino, vedi, nonni, babysitter, insegnanti della scuola dell'infanzia, devono essere tutti d'accordo su come procedere. In bambini un po' più piccoli, ma che già mostrano segni di malocclusione e ritardo nello sviluppo del linguaggio, il primo passo da fare è quantificare in termini di tempo quanto viene utilizzato il ciuccio o succhiato il dito e quando il bambino tende a farlo. Potremmo, in prima battuta, individuare momenti e contesti dove è permesso farlo e dove no. Per esempio, il ciuccio resta nel lettino quando ci si alza, lo si usa solo per addormentarsi e se durante il giorno il bambino ci richiede di poter ciucciare, lo può fare ma solo nel suo lettino. Oppure, per i bambini un po' più grandi, potremmo utilizzare dei segnali visivi come delle carte colorate, verdi o rosse, che ci indicano adesso lo possiamo fare, adesso non lo possiamo fare, e quindi il bambino si regola un po' a seconda della presenza della carta e comprende quando è possibile accedere al ciuccio o al dito oppure no. Per i bambini in primissima età scolare potremmo anche chiedere l'intervento e la collaborazione di un ortodontista che provvederà a installare un apparecchio ortodontico atto a favorire la modificazione ossea dell'apparato orobuccale, il riposizionamento degli incisivi superiori e inferiori, perché come ha detto Claudia prima, i bambini che succhiano hanno spesso il cosiddetto morso aperto o si trovano in una posizione di seconda classe, quindi con gli incisivi superiori molto spostati in avanti, e quindi riposizionando gli incisivi creano una barriera all'introduzione del ciuccio e del dito in bocca, o perlomeno rendono la situazione un pochino più complicata. L'altra fondamentale strategia è rinforzare positivamente il comportamento funzionale del bambino, quindi far notare al bambino tutte le volte che il ciuccio non sta in bocca, che il dito non sta in bocca, che il bambino tiene la bocca bella, eccetera, eccetera. Inoltre si potrebbe anche condizionare contemporaneamente un altro oggetto che assolva la stessa funzione del ciuccio, che è autostimolatoria, consolatoria, che potrebbe essere un peluche, un cencino da manipolare, qualsiasi altra cosa un pochino più funzionale e socialmente più adeguata. Il segreto è comunque fare dei piccoli cambiamenti alla volta, procedere per approssimazioni sempre più vicine al nostro obiettivo e soprattutto la coerenza educativa.
Grazie Sara. Cambiamo adesso radicalmente ambito, parliamo adesso di svezzamento. Definiamolo innanzitutto. Con svezzamento si intende propriamente l'abbandono definitivo del latte materno e o artificiale ed il passaggio ad un'alimentazione fatta di latte e altri alimenti. Questa integrazione, si legge ad esempio sul sito dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, è necessaria perché il latte a partire dai 6-8 mesi incomincia a perdere gradualmente la sua completezza per alcune vitamine e sali minerali. Inserire quindi altri alimenti permette al bambino di sopperire a queste progressive carenze e garantisce al bambino una nutrizione adeguata e quindi un accrescimento regolare. La domanda che ci arriva quindi, Claudia, è la seguente. Come e quando si capisce che è il momento di iniziare con lo svezzamento e quali accorgimenti è necessario tenere in considerazione?
Sì, allora questo è un argomento che sono molto felice di poter approfondire perché tende spesso a generare molta ansia e preoccupazione, soprattutto nei neogenitori. Quindi, quando iniziarlo? Allora, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'introduzione di alimenti complementari al latte non dovrebbe avvenire prima del 6° mese compiuto. Questo perché? Perché intorno ai 6 mesi il bambino è maturo a livello gastrico per assumere nuovi alimenti di qualità e consistenza diversi dal latte, è in grado di accettarli grazie all'esperienza sensoriale che ha fatto nei primi mesi di vita, quindi succhiando il seno materno, portando le manine e i giochini alla bocca, ed è capace di gestirli motoriamente. Comunque, in linea generale, dobbiamo dire che lo svezzamento ha inizio quando il bambino è pronto. Perché, come sappiamo molto bene, esistono differenze interindividuali che rientrano comunque nello sviluppo fisiologico. Quindi ci saranno quei bambini che saranno pronti alcune settimane prima ed altri dopo. Questo io tengo a sottolinearlo sempre, per qualsiasi tappa evolutiva, perché ogni bambino ha il proprio ritmo di sviluppo. Quindi sì, è importante considerare l'età cronologica e quindi prendere come riferimento, in questo caso, il 6° mese d'età, ma è altrettanto importante anche, ovviamente, andare a verificare che il bambino abbia raggiunto quei requisiti fondamentali per avviare lo svezzamento. E quali sono questi requisiti? Che il bambino sappia mantenere la posizione seduta e il capo con facilità, quindi deve stare seduto con la testa dritta. È fondamentale perché questa posizione rappresenta la posizione di sicurezza, come tutti sappiamo, che evita o quantomeno limita il rischio di soffocamento. Inoltre, la capacità di mantenere il capo dà al bambino la stabilità di aprire e chiudere la bocca così da poterlo alimentare facilmente attraverso l'uso del cucchiaino. Altro requisito fondamentale è che il bambino mostri interesse per il cibo, quindi deve essere in grado di guardarlo, afferrarlo con le manine e portarlo alla bocca. Inoltre deve essere in grado di accettare e gestire all'interno della bocca le prime pappe, quindi deve aver raggiunto un certo livello di maturazione delle abilità motorie e sensoriali orali e aver perso o comunque ridotto anche il riflesso di estrusione, cioè quel riflesso che induce il bambino, il lattante, a sputare fuori tutto ciò che non è liquido con il movimento in avanti della lingua. Quindi la presenza di questa abilità ci conferma che il bambino è pronto ad essere svezzato.
E come si concilia invece l'allattamento materno con lo svezzamento?
Lo svezzamento è un passaggio lento, graduale, progressivo da un'alimentazione esclusivamente lattea ad una mista. Quindi è un periodo di tempo in cui l'alimentazione continua ad essere principalmente composta dalle poppate di latte, alle quali si devono aggiungere piccoli assaggi di altri cibi. Infatti si parla sì di svezzamento, ma più appropriatamente sarebbe meglio parlare di alimentazione complementare. Il bambino infatti non deve abbandonare immediatamente il latte, ma dovrà farlo gradualmente, aumentando lentamente la quantità delle pappe. Quindi alcuni consigli che possiamo dare, che posso dare in questo caso: lo svezzamento possiamo iniziarlo con la somministrazione di cibi dai gusti leggeri, quindi più facili da gestire all'interno della bocca e anche da digerire. Generalmente si inizia con omogenizzati di frutta con gusti delicati, quindi di pera ad esempio o yogurt a temperatura ambiente, per poi progredire con pappe di consistenza cremosa, quindi un passato di verdure leggermente addensato con una crema di riso o un semolino, e poi passare ad alimenti a doppia consistenza che sono più difficili da gestire. Quindi l'inserimento della pastina, ad esempio. È bene iniziare inserendo in bocca piccole quantità di cibo, così da poter dare la possibilità al piccolo di gestirle meglio, senza perderle fuori dalla bocca e senza dargli quel senso di soffocamento, e poi anche perché una quantità abbondante chiaramente potrebbe causare il riflesso del vomito a causa di questa ipersensibilità orale caratteristica del bambino. Se vogliamo proporre qualcosa di nuovo, evitiamo di dare un sapore nuovo e una consistenza nuova, quindi o l'uno o l'altro. Se ad esempio vogliamo introdurre una verdura nuova, proponiamogliela nella consistenza che già conosce, così che abbiamo introdotto sì un gusto nuovo, ma con una consistenza già conosciuta. Questo per non andare a stimolare troppo la sensibilità orale e limitare il rifiuto da parte del bambino. Inizialmente il bambino potrà accettare di buon grado i cibi nuovi, ma potrebbe non essere ancora pronto, quindi in questo caso è importante che il genitore non si scoraggi e che torni ad offrire nuovamente l'esperienza qualche giorno più avanti. A volte i bambini devono testare i cibi dalle 5 alle 10 volte prima di accettarli, quindi ecco, non scoraggiamoci. Un altro consiglio che mi sento di dare è che il momento del pasto deve essere condiviso con gli altri familiari e deve essere un momento piacevole per tutti. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente, perché è importante che il pasto mantenga il suo aspetto edonistico, quindi deve essere un momento piacevole e condiviso. L'ultimo consiglio: non si deve aver paura che il bambino si sporchi con il cibo, perché attraverso queste esperienze il bambino capisce che il pasto è anche un momento gradevole, divertente e positivo, quindi è importante che faccia le sue esperienze anche con le mani e che si abitui a sporcarsi. Anche questo fa parte della regolazione della sua sensibilità, quindi non solo a livello orale ma anche a livello degli arti superiori. Quindi, in conclusione, verso i 6 mesi si inizia con lo svezzamento e intorno ai 7-8 mesi il bambino è in grado di alimentarsi durante i due pasti principali con cibi più consistenti, così da abbandonare gradualmente le poppate di latte. È bene fare però questo passaggio magari lasciando le poppate di latte la mattina ed ancora per il momento la sera prima di addormentarsi.
Adesso parliamo di quelle situazioni in cui il bambino si rifiuta di mangiare gli alimenti che gli vengono proposti. Questo può avvenire per una vastissima gamma di motivazioni che vanno dalla consistenza del cibo, dalla sua presentazione, dall'odore, dalla temperatura, fino ad arrivare ovviamente al gusto e al sapore. Quali sono i criteri, Sara, secondo te, per poter parlare di selettività alimentare e qual è la differenza rispetto alla rigidità alimentare?
Facciamo un attimo un passo indietro. Lo sviluppo alimentare è il risultato di un complesso processo di interazione tra il sistema nervoso e muscolo scheletrico del bambino e gli stimoli dell'ambiente circostante. Quindi, quando è che si parla di selettività alimentare? Esiste uno studio di Bandini del 2010 che ci indica 3 criteri: rifiuto del cibo, repertorio limitato di cibi e consumo ad alta frequenza di un unico cibo. La selettività alimentare consiste in un'anomalia dell'alimentazione che comporta una forte rigidità nelle scelte alimentari, nell'assunzione di un limitato numero di alimenti, spesso meno di 5, accompagnata da scarsa accettazione di cibi nuovi da mangiare e presenza di comportamenti disfunzionali legati al pasto. La ricerca ci dice che c'è una maggiore frequenza di selettività alimentare negli individui con disturbo dello spettro autistico rispetto ai neurotipici. Questo ce lo possiamo spiegare in diversi modi. Gli individui con disturbo dello spettro autistico presentano alterati profili sensoriali e ciò implica un alterato processamento delle informazioni sensoriali tattili, gustative, visive e olfattive. Questo può costituire un meccanismo alla base della selettività alimentare, spesso riferita quindi, come dicevi te Jacopo, a consistenze, sapori, odori, colori, aspetto e temperatura. Potremmo avere quindi bambini con ipersensorialità verso le caratteristiche di certi alimenti, oppure bambini con iposensorialità come quelli che hanno necessità di mangiare cibi molto croccanti e molto caldi, o anche bambini con spiccata sensorialità compulsiva che hanno necessità di riempirsi la bocca di grandi quantità di un unico tipo di cibo. I bambini con disturbo dello spettro presentano anche rigidità comportamentali caratteristiche. Per esempio, al momento del pasto vogliono mangiare sempre con lo stesso piatto e le stesse posate. Il cibo deve essere posizionato in un certo modo nel piatto. Gli alimenti nello stesso piatto non si possono toccare tra loro. Il cibo ingerito deve essere di una certa marca, questo soprattutto per alimenti confezionati come succhi di frutta, merendine. I bambini si riferiscono di più alla confezione del cibo piuttosto che a quello che ci sta dentro e che poi mangeranno e gusteranno. L'altro aspetto assolutamente non trascurabile è che molti bambini con disturbo dello spettro soffrono di disturbi gastrointestinali come stipsi ostinata, diarrea, reflusso gastroesofageo e alcuni di essi sono addirittura celiaci. Quindi recentemente si è incominciato a studiare la correlazione tra presenza di disturbi gastrointestinali e selettività alimentare in un sottogruppo di bambini con disturbo dello spettro. Nello specifico in Italia è in corso una ricerca di questo tipo all'Università di Tor Vergata. Quindi i ricercatori stanno appunto tentando di indagare se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso, i bambini con autismo hanno anche disturbi gastrointestinali, per cui sviluppano selettività alimentare, quindi fisiologicamente è il loro organismo che rifiuta certi cibi e si adatta a mangiare solo una certa gamma di alimenti, oppure è la selettività alimentare come comportamento rigido, ripetitivo e ossessivo che caratterizza un sottogruppo di bambini con autismo e che quindi porta allo sviluppo dei disturbi gastrointestinali. Conseguentemente, il grande quesito che si pongono i ricercatori, i medici e gli specialisti è: la selettività alimentare è un problema comportamentale, un problema medico o un po' tutte e due? Personalmente a me viene da dire dipende molto dalle situazioni.
Ok, tu ci hai parlato, Sara, di studi recenti, ve ne cito adesso uno anch'io su cui vorrei poi un vostro parere. È uno studio del 2008 condotto da Lisa Sutherland e il suo gruppo di ricerca nel New Hampshire, che ha condotto una ricerca con 120 bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. Tramite la tecnica del role playing, ogni bambino in questo caso doveva fingere di essere un adulto e fare la spesa in un piccolo mini supermercato, diciamo. Bene, ognuno aveva la possibilità di poter fare la sua spesa scegliendo tra 133 mini prodotti che erano stati precedentemente divisi dai ricercatori in due categorie, quindi quelli sani e quelli meno sani. Il carrello di ogni bambino è poi stato messo a confronto con il carrello del rispettivo genitore, realizzato sulla base delle sue abitudini. Il risultato? La corrispondenza tra le scelte alimentari dei figli e quelle dei genitori sono statisticamente significative, il che ci dice che i bambini iniziano a formare le proprie preferenze già prima dell'età scolare e che tali scelte si fondano sull'osservazione delle abitudini alimentari proprio dei propri genitori. TV a tavola, orari bizzarri, mangiare sul divano, qualità del cibo, escludere il bambino dalla preparazione dei pasti. Queste, come ci diceva Claudia prima, sono alcune delle cattive abitudini che si possono identificare a tavola. Sara, ci aiuti appunto a riconoscerle e ci provi a spiegare come si può provare a modificarle?
Senz'altro. Allora, anche qui dobbiamo parlare di scelte educative. Onestamente, chi sono io per giudicare quello che viene deciso dalla famiglia di Mario? Se è funzionale alla loro vita familiare, per me va più che bene, anche se magari non sono d'accordo con la loro scelta educativa. Certamente è importante fare una riflessione. Le abitudini alimentari acquisite nei primi 2 anni di vita tendono a persistere e rappresentano un fattore di tutela e promozione della salute psicofisica dell'individuo nel lungo termine. Quindi è compito educativo del genitore sostenere il bambino e favorire lo sviluppo della sua autonomia nel rapporto con il cibo e nell'indirizzarlo verso scelte alimentari salutari attraverso l'esempio personale. Il bambino, sia a sviluppo tipico che con disturbi del neurosviluppo, mette in atto, nel bene e nel male, comportamenti di tipo imitativo e sociale, che derivano da ciò che vede fare agli adulti di riferimento. Chiaramente, una difficoltà di tipo alimentare nel bambino impatta notevolmente sui genitori in termini di preoccupazione, livello di ansia e stress. Quando si ha un bambino che non mangia, che mangia poco, che ha comportamenti bizzarri al pasto, che tutte le volte che gli viene proposto qualcosa di nuovo da assaggiare o posizionato in maniera diversa nel piatto, grida, piange, butta tutto a terra e nella peggiore delle ipotesi aggredisce il genitore o emette comportamenti autolesivi, è molto probabile che inconsapevolmente il genitore contribuisca a condizionare e consolidare le abitudini del bambino, nel senso, mangia quello che vuoi, ma mangia e non gridare. Quello che generalmente succede è che i genitori cominciano ad evitare di presentare i cibi che scatenano la crisi o nei bambini ipoappetenti aumentare la quantità del solo cibo accettato ed ingerito. Spesso ci troviamo con bambini che mangiano in un momento diverso dal resto della famiglia, che mangiano mentre guardano la TV e la mamma li imbocca. Manipolano e giocano con oggetti, con la babysitter che imbocca velocemente in modo che non si accorgano di mangiare e che non partecipano a nessuna routine che riguarda il pasto, come apparecchiare la tavola, preparare qualcosa da mangiare per la famiglia, occuparsi di rimettere a posto la cucina con la mamma. Spesso queste sono famiglie che non frequentano ristoranti, che non frequentano feste scolastiche, che spesso non possono partecipare ad uscite con altri amici perché si potrebbero generare crisi comportamentali. Capite bene quanto tutto questo possa impattare a livello sociale sulla famiglia del bambino, che di per sé probabilmente ha già delle difficoltà. Per cui l'ideale, quando ci si trova davanti a una difficoltà del genere, dovrebbe essere 1. Prendere coscienza dell'esistenza del problema. E questo non è sempre semplice farlo comprendere, perché spesso i genitori di un bambino con autismo sono focalizzati su altre problematiche del bambino, come per esempio competenze cognitive, didattiche, soprattutto se si parla di un bambino in età scolare. 2. Una volta individuato il problema, si dovrebbero coinvolgere vari professionisti, come il pediatra di base che dovrebbe occuparsi dello stato di salute del bambino, quindi facciamo analisi del sangue, valutiamo la crescita ponderale, eccetera, eccetera. Un nutrizionista che dovrebbe occuparsi di verificare cosa ingerisce questo bambino a livello di nutrienti e aiutare nel creare una dieta bilanciata a cui tendere. Dovrebbe essere coinvolto l'analista del comportamento, che è in grado, conoscendo le tecniche di modificazione del comportamento, di mettere in piedi un programma educativo atto a cambiare, per esempio, il modo di mangiare, le routine del pasto, l'accettazione di nuovi alimenti, tagliando dei training educativi a misura dello specifico individuo e programmando in maniera precisa e puntuale i vari obiettivi da raggiungere, raccogliendo dati e prendendo decisioni educative basate sull'analisi dei dati. E, ultimo ma non ultimo, la figura dello psicologo a supporto emotivo della coppia genitoriale, perché il percorso è molto molto complesso. La famiglia ha bisogno di essere sostenuta e deve essere fatta partecipe del progetto educativo pensato per il proprio figlio.
Parliamo adesso di quei casi, e fortunatamente sono la maggior parte, in cui le abitudini familiari sono sane, così come è ben chiara l'importanza del permettere al proprio figlio di acquisire sempre maggiore autonomia a livello alimentare. Quindi, anche in questi casi però, i ritmi frenetici a cui siamo esposti quotidianamente, la sensazione di urgenza, di necessità di raggiungere gli obiettivi e farlo subito, rischiano di frustrare i tentativi del nostro bambino oppure di non permettere ai genitori di godersi appieno il suo percorso. Come si concilia dunque l'acquisizione di autonomia con la routine classica di una famiglia moderna?
È assolutamente necessario ritagliarci degli spazi. Mai come in questo momento, e lo sostengo anche personalmente, ci siamo resi conto di quanto la nostra vita prima di tutto ciò che è successo e ci ha costretto a fermarci sia stata frenetica. Credo che molti di noi abbiano riscoperto opportunità che per il troppo correre ci perdevamo. È chiaro che ogni membro della famiglia ha i propri ritmi, ma culturalmente il pasto è un momento di aggregazione e socialità importante. Quello che mi sento di consigliare è: cercate di mangiare insieme almeno una volta al giorno e curate il momento del pasto. Cercate di mantenere orari regolari, perlomeno per la colazione e la cena, e possibilmente durante il fine settimana. Fate partecipare il bambino al momento della spesa, favorendo l'acquisto di cibi salutari. Date il buon esempio a tavola, evitate fuori pasto calorici e fate partecipare il bambino alle routine legate al pasto. Apparecchiare, sparecchiare, aiutare la mamma in cucina, preparare piccoli snack da consumare tutti insieme.
Da tantissimi anni, Sara, lavori nell'ambito della disabilità. In particolare ti occupi di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, un disturbo che purtroppo, come ci dicevi prima, molto spesso si associa ad una forte selettività alimentare. Ti chiedo, come si lavora in questi casi per migliorare la qualità della vita e perché è così importante farlo subito? Mi piacerebbe inoltre se tu ci parlassi di training che all'interno della tua esperienza professionale sono stati efficaci.
Allora, la qualità della vita è data dalla misura in cui una persona, in base al proprio profilo di funzionamento, ai deficit e alle abilità e alle competenze, tenendo conto del contesto di vita e dei supporti e delle barriere presenti in esso, è in grado di soddisfare aspettative, desideri e bisogni personalmente significativi. Quando si parla di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, dobbiamo considerare il contesto nel quale l'individuo vive e la qualità di vita dell'intera famiglia. Avere un bambino con una forte selettività alimentare non soltanto è un'enorme preoccupazione per i genitori, ma principalmente non è salutare per il bambino in termini di benessere psicofisico. Molti dei nostri bambini con questo tipo di problematiche sono bambini molto pallidi, bambini che presentano una scarsa mimica facciale, bambini che emettono spesso comportamenti problematici come lamenti e pianti inconsolabili. Ora, quello che sto per dire non ha nessun fondamento scientifico, ma se guardi questi bambini, sembrano bambini anche molto tristi. Inoltre, come dicevo prima, la selettività alimentare impatta su tutta l'area sociale. Non si va al ristorante, non si partecipa alle feste, è molto difficile partecipare alle gite scolastiche, per esempio. Perché? Perché il mio bambino non mangia panini. È molto importante intervenire il prima possibile, perché più il comportamento selettività alimentare, come diceva Claudia prima, sui comportamenti viziati da ciuccio e succhiamento del dito, lo è anche per la selettività alimentare, permane più a lungo, più sarà difficile riuscirci ad intervenire. Nel corso della mia esperienza professionale ho pianificato insieme ai colleghi alcuni training volti all'ampliamento del repertorio alimentare del bambino, alla rottura di routine legate al comportamento mangiare e al ripristino di routine legate al pasto, come mangiare a tavola, con le posate, senza utilizzare dispositivi digitali, eccetera. L'ultimo intervento che abbiamo fatto è stato la scorsa estate con un bambino di 6 anni con disturbo dello spettro autistico che si alimentava esclusivamente di latte e schiacciatina croccante. Naturalmente per pianificare l'intervento siamo ricorsi alla letteratura internazionale. Il primo passo è stato parlare con la famiglia ed accertarci che fosse un'esigenza importante per i genitori. Dopodiché abbiamo consegnato alla mamma un diario alimentare che ci ha compilato per una settimana. Le abbiamo fatto compilare un altro questionario standardizzato per indagare il tipo di cibi accettati dal bambino. Le abbiamo fatto prendere la frequenza mensile su tutti questi cibi. Poi abbiamo concordato con i genitori i cibi che sarebbero stati inseriti per primi nel training d'apprendimento. Il bambino aveva delle grossissime difficoltà anche se il cibo individuato per il training veniva messo nel piatto davanti a lui senza richiedergli di mangiarlo. Lo allontanava con forza, urlava e si allontanava dal tavolo. In prima fase abbiamo dovuto insegnare al bambino a tollerare il cibo nel piatto davanti a sé per tempi sempre più lunghi, gratificandolo con lodi e oggetti tangibili. Successivamente abbiamo creato una scala gerarchica di insegnamento nel quale il primo step era che il bambino toccasse il cibo con la forchetta. Una volta acquisito questo step, che lo portasse vicino alla bocca. successivamente che lo appoggiasse sulle labbra ed infine che lo introducesse in bocca con la possibilità di sputarlo. Questo perché ci siamo accorti che il bambino aveva una ipersensibilità a livello delle consistenze. Per lo step ingoiare il cibo abbiamo selezionato un rinforzatore speciale che sarebbe stato consegnato solo se il bambino buttava giù. Quello che è accaduto è che il bambino ha iniziato ad abituarsi alla consistenza del cibo e del sapore, ha iniziato a masticare e ha buttato giù. Il secondo cibo, il terzo e il quarto sono stati dei training molto veloci rispetto al primo. In circa un mese di intervento il bambino ha imparato a fare un pasto completo dal primo alla frutta, a consumarlo al centro con gli altri bambini, a casa con i genitori e a scuola a mensa. Chiaramente è stato pianificato sia l'inserimento delle figure genitoriali nella routine pasto, lavorato in stretta collaborazione con i genitori nei momenti del pasto a casa e con l'inizio della scuola lavorato a stretto contatto con gli insegnanti. Posso dire con i colleghi abbiamo sentito davvero migliorata la qualità di vita del nostro studente e della sua famiglia.
Benissimo Sara, e siamo in chiusura, ma prima di salutarci ti vorrei fare un'ultima domanda a cui tengo particolarmente ed è questa: come si coordina il lavoro con il ragazzo e la famiglia nell'ambito di un'educazione ad una sana e corretta alimentazione e l'ambito scolastico? Quindi come è possibile implementare interventi efficaci all'interno della classe e ad esempio della mensa scolastica?
È necessaria una strettissima collaborazione e coerenza educativa di entrambi i genitori e della scuola. I cambiamenti a cui viene esposto il bambino devono essere veramente piccoli. Si deve individuare rinforzatori efficaci che ci consentano di insegnare il nuovo comportamento e aumentino la probabilità futura di emissione del comportamento funzionale. A scuola, per esempio, si può iniziare a lavorare sulla routine del pasto come l'arrivo all'interno della mensa, individuazione del proprio posto, reperimento di tovaglietta, piatte posate, mangiare con tranquillità cibi ben conosciuti ed accettati ed inserire gradualmente piccole variazioni nel cibo. Tutto questo appunto deve essere progettato in maniera precisa e rigorosa e niente deve essere lasciato all'improvvisazione.
Chiarissimo. Con questa domanda abbiamo concluso questa puntata, non mi resta che ringraziarvi per la vostra disponibilità e per le informazioni che avete condiviso con noi. Tornerete presto a trovarci, ma intanto vi saluto. Ciao Sara e ciao Claudia.
Ciao Jacopo.
Ciao Jacopo, ciao Sara e ciao a tutti.
Vi do appuntamento alla prossima settimana, dove parleremo di gioco e infanzia, cercando di individuare strategie funzionali per giocare insieme ai nostri figli e come sia possibile, tramite una scelta accurata del gioco, andare ad allenare specifiche abilità del ragazzo senza sacrificare mai l'aspetto ludico, ma anzi sfruttandolo come importante veicolo. Ringrazio nuovamente Roberta per il montaggio e la regia. Ciao a tutti!
Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online.